Siamo invece nuovamente collegati con il professor Baccolini. Buonasera professore, ben ritrovato.
Buonasera a voi tutti.
Sta bene? Tutto bene?
Tutto bene.
Perfetto,
tutto bene.
Perfetto. Allora, riprendiamo un attimino la nostra chiacchierata, perché sì, ci eravamo lasciati con il mondo etrusco, che però sì, avevamo scoperto una contaminazione con il mondo del conte Cesare Mattei attraverso la montagna, giusto?
Sì.
E riprendiamo, riprendiamo un attimo da qui la nostra chiacchierata per capire qualcosa di più sul mondo di Cesare Mattei, giusto?
Sì.
A lei la parola.
Va bene, le voglio dire poche cose, perché se poi vogliamo anche parlare dell'acqua.
Sì, assolutamente, anche dell'acqua. Anche dell'acqua.
Anche dell'acqua. Allora, per la Rocchetta Mattei, lo studio che ho fatto si basa soprattutto sul fatto che a Montovolo ho appurato attraverso amici sensitivi che a Montovolo c'è una forte energia cosmica, perché ci sono delle linee sincroniche che si incrociano su a Montovolo. Io non le ho identificate perché non sono in grado, queste cose qui le possono fare solo i potenti sensitivi. Studiando questa cosa mi sono accorto che la pianta che uno dei miei amici sensitivi mi ha fatto di Montovolo, dove mi ha indicato le linee sincroniche, ho visto che una di queste linee, scendendo dal monte, andava proprio a colpire la Rocchetta Mattei. E questo è un fatto interessante, anche perché io mi ero messo a studiare in quel periodo, e me l'avevano chiesto i miei amici, se potevo cercare di capire perché i rimedi del conte funzionavano quando lui era ancora in vita, né sono praticamente inefficaci dopo la sua, sono stati inefficaci dopo
la sua
morte,
scomparsa.
Non sono nemmeno più ora.
Certo.
E allora da questa cosa ho incominciato per 5-6 mesi a studiare un po' tutto sul conte Mattei, e mi sono accorto che appunto questa linea energetica delle linee sincroniche colpendo la Rocchetta Mattei doveva essere un motivo di dare energia a quel luogo.
Certo.
E penso che avendo studiato come aveva fatto il conte Mattei a individuare questi medicinali che lui chiamava elettromiopatia.
Elettromiopatia, esatto.
Finale a cui lui diceva che dava energia, no?
Certo, dava questa carica elettrica che dava una caratteristica particolare al medicinale.
Sì, a questo medicinale, ma che i medicinali in effetti non erano altro che intrugli da note anche da altri, e da altri fitoterapici, quindi erano dei miscugli più o meno uguali agli altri.
Certo.
L'unica differenza era che lui diceva che gli dava energia, però non ha mai detto come la dava, anche perché in questo campo rischiava di essere dichiarato un ciarlatano.
Esatto.
Queste cose è molto rischioso.
Sì, soprattutto alla fine del 1800, primi 900, che insomma la medicina era ancora un po' così alla ricerca di se stesso.
Sì, e poi dopo c'erano già dei medicinali fitoterapeutici che venivano,
certo,
usati e venduti. Però lui aveva scoperto una cosa molto più importante, era riuscito, lui diceva che era riuscito a dare questa energia, ma non spiegava mai qual era.
In che modo? In che modo?
Studiando quello che lui aveva fatto in quegli anni, mi sono imbattuto sul fatto che lui aveva studiato gli studi di un certo conte von Reichenbach, che anche lui creava queste medicine, curava i pazienti. Però c'era una differenza fondamentale tra il conte von Reichenbach, che era un austriaco, e il conte Mattei, è che il conte von Reichenbach usava dei sensitivi, usava 120 sensitivi più importanti che c'erano in Austria. Invece il conte non ne ha mai usato dei sensitivi, e questo mi ha fatto capire che era lui il sensitivo.
Era lui il sensitivo,
lui era un potente sensitivo,
esatto,
anche perché è riportato dai testi che lui faceva delle sedute medianiche di piastiche anche, con Minghetti. Minghetti, sa, il famoso politico, ma non era certo sensitivo, e quindi l'unico sensitivo che poteva esserci tra loro due doveva essere...
Era lui, per forza.
Era lui. Allora, lui, essendo un vero potente sensitivo, anche se non l'ha dichiarato, non aveva bisogno, come Reichenbach, di prendere degli...
Di appoggiarsi a persone esterne, ma li provava lui stesso, su se stesso.
Era lui stesso che testava...
Ho capito.
Il carico delle miscele che lui faceva, perché i sensitivi avevano questa facoltà, che se i sensitivi di Reichenbach,
sì,
se caricavano una sostanza, una soluzione di questa energia... Che ricordiamoci che questa energia c'è ovunque, dove ci sono le linee sincroniche ce n'è di più, ma è un'energia che è quella che Tesla voleva sfruttare, quindi ce l'abbiamo attorno a noi dappertutto. Cosa vedevano i sensitivi? I sensitivi potenti vedevano anche il cambiare della luce di queste sostanze, quindi la sostanza diventava viola, diventava blu, diventava rossa. Ecco le cosiddette visioni del Mattei, che così erano.
Certo.
Erano vedere questi due preparati che prendevano vari colori a seconda di quanta energia si era caricata.
Assolutamente.
Quindi, vede, il mio studio parte da, soprattutto da questa ipotesi, che ovviamente non è dimostrabile, perché bisognerebbe avere il conto o trovare degli scritti dove lui dice...
Cosa che invece sembra che non abbia lasciato assolutamente niente, no, almeno sembra.
Lui non ha lasciato nulla, diceva che aveva lasciato i segreti, ma i suoi segreti non erano altro che le miscele di queste piante, ma le miscele di queste piante non fanno nulla, anche
certo,
perché dopo la sua morte non hanno più funzionato.
Assolutamente.
E perché non hanno più funzionato? Perché lui non ha lasciato detto come li caricava. E quindi io ho ipotizzato che facesse come faceva il conte von Reichenbach. Il conte von Reichenbach le caricava all'interno di una stanza del suo castello chiusa, senza finestre, e quindi l'energia che entrava in questa stanza, con probabilmente anche lui aveva dei segreti, ma non avendo le finestre non poteva uscire,
e di conseguenza veniva assolutamente convogliata
all'interno questa stanza, dove c'è molto legno, e infatti anche il conte ha molto legno all'interno.
Sì, sì, assolutamente.
Perché il legno riesce ad assorbire questa cosiddetta energia cosmica, che poi altri studiosi venuti dopo il conte l'hanno chiamata anche energia organica. Quindi c'è un modo per catturarla e per accumularla.
Bene.
E in effetti tutti esistono degli accumulatori di questa energia organica, che io chiamo cosmica, e che ora anche in Italia sono venduti. Quindi praticamente, per concludere, secondo me il conte era un potente sensitivo, dimostrato dal fatto che faceva sedute medianiche anche con Minghetti, e poi perché, copiando da Reichenbach usava i sensitivi, mentre il conte non ne aveva mai usato uno, ma perché era lui
il primo sensitivo. Bene.
E questa energia lui la captava dal Montovolo c'ha questa linea sincronica. Ma cosa succede nella rocchetta? Che la rocchetta, oltre ad avere questa linea sincronica che le avrebbe dato questo po' di energia, sta sotto alla rocchetta c'è una roccia formata di molta magnetite, il ferro, praticamente,
sì, certo,
l'ossido di ferro, che crea campi magnetici. E in effetti chi va a visitare la rocchetta Mattei, se ha degli orologi di quelli metallici di un tempo, l'orologio rischia di fermarsi. A mia figlia stessa gli si è fermato un orologio, perché c'è questo potente campo magnetico. Ma il campo magnetico, interferendo con l'energia portata dalla linea sincronica, aumenta l'energia.
Sì, che è un espandersi ulteriore. Bene.
Aumenta l'energia, e questo si constata dal fatto che chi va a visitare la rocchetta Mattei, un po' che si è sensitivo, ma anche non sensitivi, sentono o del benessere o del malessere. Cioè questa energia che possono ritrovare nei corridoi, cioè si può ritrovare,
certo, che può essere positivo o negativo a secondo del tipo di persona che che l'assorbe.
Se una persona bene. Sta male, tende a star peggio.
Certo.
Se una persona sta bene, diventa anche più allegra.
Ottimo.
Perché questa energia qui dà questi input, e questo è dimostrato, io l'ho trovato anche solo leggendo TripAdvisor, i visitatori danno le loro
sensazioni, certo. Professor Baccolini,
ho trovato che molti hanno detto le cose che io,
certo,
ho detto.
Che professor Baccolini, io le interrompo un minuto per fare un minuto proprio di musica, perché la richiamiamo, perché sì, adesso è abbastanza disturbata la linea, faccio fatica a sentirla. E nel minuto di musica che mettiamo la richiamiamo, perché dopo abbiamo 10 minuti per parlare dell'acqua della fontana. Ok, fra un minuto ci risentiamo. Se riusciamo a sentire meglio, professore, mi sente adesso?
Sento un po' piano, ma
ecco,
comunque.
No, io adesso lo sento invece molto meglio. Almeno così riusciamo a parlare. Ottimo, ottimo. Allora, siamo arrivati alla sorgente, alla fonte dell'acqua, e abbiamo 10 minuti, vogliamo dedicare questi 10 minuti a quello che lei ha scoperto o provato su questa sorgente. Prego.
Va bene, allora le devo dire subito che questa sorgente è una sorgente vicino a casa mia, che si trova agli Sterpi, che è vicino a Campolo, sotto a Montovolo.
Sotto
a
Montovolo, siamo sempre lì. Montovolo è un terreno molto aperto e interessante per tanti motivi.
Ecco, e allora voglio dire brevemente, io di questa sorgente sapevo già un po' le caratteristiche peculiari, quasi miracolose, da mio nonno quando io ero bambino. E quindi cosa ho fatto in questi 70 anni circa? 60 anni, io ho sempre pensato a quest'acqua come ad un'acqua che aveva delle caratteristiche fondamentali, che mi diceva mio nonno, favoriva la fertilità femminile. Allora, un anno fa circa, dopo anni di utilizzo di quest'acqua con i miei amici, cioè i miei amici che avevano problemi di sterilità della moglie, Li ho sempre invitati a bere quest'acqua, e praticamente tutti nel giro di 3 o 4 mesi sono riusciti a mettere incinta la moglie e hanno anche avuto dei bambini. Un anno fa, visto che io sono un professore di chimica,
ce lo ricordiamo.
Ecco, questo è uno studio che non è più come quello di prima, un po'
empirico
e solo ipotesi. Qui è proprio, c'è la scienza pura. Ho utilizzato nell'analizzare quest'acqua, l'ho voluto analizzare perché non potevo pensare che questa capacità presunta ma dimostrata negli anni, in 60 anni, che effettivamente ormai tutti quelli che erano come serie che hanno bevuto quest'acqua sono rimasti incinta. E allora ho voluto analizzarlo, e dato che noi su in facoltà nel mio dipartimento abbiamo uno strumento potentissimo che già solo era, diciamo, a livello di questa potenza. E allora un anno fa ho cominciato a analizzare l'acqua e ho trovato quali sono le molecole che favoriscono questa facile fecondazione, questa cura della sterilità.
Certo.
Ho trovato 3 o 4 molecole, di cui uno vi do il nome perché potete andarlo a vedere su Google e vedete che questa è una molecola che è già nota da una decina d'anni circa, non è molto, ma una decina d'anni sono abbastanza. Questa molecola si chiama Equolo ed è una molecola che ho trovato nell'acqua serpina assieme ad altri 3 sostanze dello stesso carattere. Si chiamano dei fitoestrogeni, cioè sono degli estrogeni estratti dalle piante.
Sì.
E dato che questa sorgente si trova a 700 metri d'altezza, ma sopra c'è la montagna, il Monte Visele, che è del 100, ed è tutto un bosco, praticamente queste sostanze sono state estratte dall'acqua e sono rimaste nell'acqua, che poi esce dalla sorgente, per almeno 50 anni, perché l'Enea, che voi conoscete, il centro dell'Enea,
sì, certo,
negli anni 90 fecero anche una datazione di quest'acqua e trovarono che quest'acqua ha 50 anni, cioè vuol dire,
cioè, questa
che
è una, lo dico in parole povere, mi corregga se sbaglio, è una polla sotterranea che rimane per tanti anni prima di venire alla luce.
Sì, praticamente c'è un lago dentro al monte,
certo,
perché per impiegare tanto tempo ci deve essere un lago. C'è un lago in mezzo a queste rocce che impiega 50 anni per uscire, per cui quando, loro quando hanno misurato hanno fatto delle misure radiometriche di isotopi radioattivi, hanno misurato il cloro 36 e hanno visto che non c'era, invece il cloro 36 ci doveva essere, era stato creato dalle esplosioni nucleari della fine degli anni 50,
che certo,
non c'era, per cui quell'acqua lì
era antecedente
degli anni 50, ecco perché hanno detto che ha 50 anni. E inoltre quell'acqua lì non è stata trattata con cloro, perché io gliel'ho impedito, essendo di mia proprietà, e io la bevevo anche in casa, quando volevano metterci il cloro, come hanno messo in tutti gli acquedotti, io gliela impedì di metterla perché dicevo io non voglio bere l'acqua col cloro che crea sostanze tumorali, questo è il danno più grosso. Per cui quest'acqua qui è proprio incontaminata e non è nemmeno stata trattata col cloro, perché altrimenti queste sostanze qui che ho trovato sarebbero già sparite.
Certo.
Allora, le sostanze che ho trovato sono 4 o 5. Cosa ho fatto? Sono andato dopo a vedere gli studi clinici fatti in tutto il mondo con queste sostanze e ho scoperto che l'Equolo e anche le altre 3 curano le sterilità femminili, ma curano tante altre malattie che adesso ve le elenco brevemente, soprattutto malattie per le donne, curano tutte le malattie della menopausa, curano l'osteoporosi, curano le malattie dovute alla menopausa precoce. E negli uomini, sempre attraverso gli studi clinici che sono andato a verificare, negli uomini c'ha una proprietà fondamentale, cura la prostata e impedisce, sembra, anche il tumore alla prostata, capito? Per cui anche per l'uomo ci sono molti.
È un toccasano. È un toccasano, dico.
Sì, è l'acqua della. Ecco perché io nel libro che ho scritto l'ho intitolata La sorgente della giovinezza. Perché questo Equolo, se andate a leggerlo anche su internet, viene definito anti-aging, cioè anti-invecchiamento.
Anti-invecchiamento,
perché praticamente,
certo,
cura tutte le malattie un po' della vecchiaia. Ovviamente non è che ci faccia vivere in eterno.
No, no, beh, ci mancherebbe, quello no. Però sicuramente può dare un aiuto a...
Un aiuto a tutte le malattie della vecchiaia, tra cui nell'uomo la prostata è una delle malattie più...
comuni,
che si riscontra dopo i 50 anni. Io stesso non ce l'ho, non credevo di non ho sempre fatto le analisi e mi consideravo fortunato di non averla.
Forse il motivo era perché ha sempre bevuto quest'acqua, allora
ho sempre bevuto quest'acqua, per cui mi sono ritrovato che ho capito perché tutte le analisi che ho sempre fatto dai 50 in poi non ho mai trovato dei problemi. Poi ultimamente ho trovato un'altra scoperta molto interessante, ma dai miei conoscenti che hanno cominciato a bere quest'acqua. Quest'acqua cura anche la cistite cronica nelle donne, cioè le donne sono quelle che ce l'hanno più.
Sì, decisamente.
Perché è un'acqua molto diuretica. E io ho anche scoperto perché è diuretica quest'acqua, che ha un residuo fissi invece alto, e di solito c'è scritto su Google fissi bassi, ma questa è una balla, perché io ho trovato che la mia è più diuretica di tutte le altre, e l'hanno provato tutti i miei amici.
Certo.
E addirittura ha curato dalla cistite cronica la moglie di un mio amico con solo 12 giorni di bevuta di quest'acqua, quindi... Questa è l'ultima scoperta che ho fatto 2 o 3
Bene.
Mesi fa. Quindi è un'acqua che
ha delle caratteristiche veramente interessanti, importanti, decisamente importanti.
Sì, ha capito. Quindi,
assolutamente
quindi
sì.
Ha queste caratteristiche che sono però molto rare, perché è difficile trovare un'acqua che non sia stata trattata col cloro.
Soprattutto adesso nelle nostre zone è praticamente impossibile. Assolutamente. Sì,
e
decisamente.
Questo tra l'altro ha un proprietà che ha 50 anni e quindi ha perso nel stare nel sottosuolo, in questo lago, probabilmente un lago sotterraneo, ha perso la radioattività naturale, per cui è un'acqua che è
assolutamente pura. Benissimo. Benissimo. Professor Bacquini, noi siamo arrivati purtroppo in fondo alla puntata.
Ecco,
mi stanno facendo
puntata, sì. Volevo solo dire che se qualcuno vuole andare a leggere queste cose, sono
dove possiamo trovarle? Esatto, ci dica.
Nel mio libro ultimo, che è I misteri di Montovolo, l'ultimo libro che ho scritto. Ma uno le può trovare in internet nelle mie pagine web, che si chiamano Montovolo Retreat, e ce n'ho una trentina di pagine, e ci sono sia le notizie date sulla rocchetta che anche la notizia
della sorgente. Benissimo.
Della sorgente. Può leggere su internet.
Certo. Professore, noi la ringraziamo per la sua consulenza, la ringraziamo e speriamo di sentirci presto con qualche altra scoperta importante su Montorio e dintorni, i nostri dintorni. Ok, di nuovo buona serata, grazie mille. Di nuovo.
Grazie a voi. Grazie.
Bene.
Rino.
Chiusura.
Siamo in chiusura perché i ragazzi sono già qui fuori che spingono, Umberto e Giorgia. Allora, serata direi interessante anche questa.
È già.
Noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Sì, esatto.
Mercoledì prossimo torneremo a fare un po' il giro dei nostri sindaci qui, perché sennò poi si offendono, è un po' che non li chiamiamo, li abbiamo trascurati, eccetera. Anche perché ci sono un paio di cose interessanti, delle notizie che mi sono arrivate abbastanza importanti sul lavoro della ferrovia, della direttissima, e su altre cose, e andremo un attimino a vedere gli sviluppi delle puntate precedenti che ci avevano lasciati con Santoni, non solamente con lui, per vedere come vanno a finire i lavori, se li fanno, come li fanno e
quando li fanno.
E quando li fanno, ok?
Soprattutto.
A questo punto vi saluto tutti quanti, grazie di averci seguito. L'appuntamento è come sempre mercoledì prossimo alle ore 20. Un grande saluto da parte di Guido
e Rino. Ciao.
Ciao ciao.
Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.